mille voci.
Buongiorno a tutti, oggi noi in Mille Voci vogliamo parlare del progetto Daedalus e partiamo da una notizia letta qualche settimana fa. Dopo 2 anni di lavoro si conclude con successo, a dicembre 2013, il progetto Daedalus, ovvero un progetto Interreg fra Italia e Svizzera che aveva 2 chiari obiettivi: meno dispersione scolastica e più occupazione. Dunque un'esperienza biennale che ha visto coinvolti per l'Italia la Città Studi di Biella e la Scuola Holden di Torino e per la Svizzera l'Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni. Dunque noi parliamo di un progetto sperimentale molto interessante che ha coinvolto nella provincia di Biella 251 studenti e invece per il Canton Grigioni 73 studenti. Siamo qui per parlarne con ospiti qui in studio e anche un ospite al telefono. In studio diamo il benvenuto a Francesca Cangemi, buongiorno, benvenuta.
Grazie.
Che è insegnante dell'Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni ed è stata mentore per il progetto. Buongiorno anche a lei, Vincenzo Todisco, scrittore.
Buongiorno.
Conosciuto scrittore e collaboratore scientifico dell'Alta Scuola Pedagogica appunto grigionese e che ha partecipato al progetto proprio in veste di scrittore o per la scrittura, diciamo meglio. Diamo il benvenuto anche al telefono a Maria Chiara Pizzorno. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Della direzione scientifica nella Città Studi di Biella. E intanto diciamo ai nostri ascoltatori che possono partecipare a questa chiacchierata sulla dispersione telefonando allo 0848 03 07 07 e chiediamo subito, chissà, magari c'è qualcuno che se la sente di telefonarci per dire che potesse tornare indietro, magari alla fine delle scuole dell'obbligo farebbe senz'altro un'altra scelta. Perché di scelta si tratta di fatto, Francesca Cangemi?
Sì, si tratta
di scelte difficili, perché parliamo di ragazzi che sono in un'età alla fine della scuola dell'obbligo, dove scegliere è un obbligo, ma scegliere può essere anche una situazione di ansia, di pericolo di dispersione, appunto. Allora arriviamo sulla parola.
Esatto, una scelta difficile, una scelta che però bisogna fare, e il nostro compito, il compito all'interno del progetto di Daedalus era quello proprio di poter aiutare questi ragazzi a trovare la loro strada, a capire cosa vogliono, a capire quali sono i loro sogni, dove sono le loro possibilità, proprio anche le possibilità reali poi alla fine e non solo quelle del sogno.
E parlando di dispersione, perché è un termine usato non a caso, perché è un problema che esiste e al quale è andato questo nome.
Esatto, sono i ragazzi che iniziano magari un apprendistato, si incamminano su una strada, poi però si rendono
senza
conto.
Senza convinzione magari.
Magari senza convinzione e poi si rendono conto che è della strada sbagliata e quindi piantano tutto lì e si ritrovano alla fine senza un mestiere, senza aver concluso poi un curriculum, diciamo, che potrebbe portarli a un futuro lavorativo.
Oppure arrivano da qualche parte, ma hanno la sensazione di non essere arrivati là dove volevano, dove sognavano di arrivare.
Quello anche. Spesso però magari non arrivano nemmeno, è quello magari il problema più grande, perché magari arrivando e proprio capendo che non si è arrivati al posto giusto si può poi sempre ancora continuare. Peggio è quando proprio non si arriva da nessuna parte.
Ecco, però l'intenzione del progetto Daedalus, del quale parliamo oggi, non è tanto allora vedere come fare quando si è capito di avere sbagliato la propria strada, ma come fare per evitarlo, e quindi è un progetto preventivo.
Esatto, si cerca di lavorare prima per aiutare i ragazzi a capire prima cosa vogliono e dove vogliono arrivare, e quindi proprio per evitare che si perdano per strada.
Ecco, e la domanda ovvia è come si fa, ma è il tema di questa trasmissione e ci arriveremo. Prima però, ridando il benvenuto a Maria Chiara Pizzorno, vogliamo sapere allora qual è stato l'impulso che ha dato lei l'avvio, perché è partita da lì l'idea di poi fare un progetto Interreg e quindi coinvolgere anche la Svizzera.
Allora, buongiorno, intanto saluto i miei colleghi Francesca e Vincenzo.
Ormai vi conoscete benissimo.
Sì, infatti. E gli ascoltatori, allora, il progetto nasce da una situazione italiana ben più drammatica di quella svizzera, perché da noi la dispersione scolastica è il 17,5%.
Voi mentre avete, da noi è sull'8%. Certo.
Ma ancora meno, visto i dati Eurostat siete eccellenti, siete al 5%, quindi avete ben raggiunto e ho sorpassato gli obiettivi europei. Quindi noi avevamo un problema più grave, però il problema comunque di un cattivo orientamento riguarda tutti gli stati, nel senso che moltissimi studenti tornerebbero indietro nella scelta e quindi nel prevenire la dispersione noi volevamo lavorare proprio sull'orientamento alla scelta, prima del passaggio alle scuole superiori, perché quando gli studenti si disperdono abbandonano sempre i primi anni in questo passaggio, non più tardi, proprio in questo guado che per loro è molto difficile, e quindi volevamo incontrarli prima, come giustamente ha detto Francesca, e lavorare proprio sul rafforzamento della loro fiducia in sé, della consapevolezza dei loro talenti, delle loro capacità, ma anche del contesto in cui vivono, che può avere delle opportunità ma anche dei limiti, e quindi renderli più forti, avere più cura della loro forza, della loro autostima, in modo da accompagnarli a questo passaggio così difficile con maggiori risorse. La domanda era come lo abbiamo fatto, vuole che mi soffermi un attimo sul metodo?
Volentieri, anche perché dopo la dichiarazione di intenti la domanda successiva è sì, va bene, l'intenzione è molto buona e nobile, certo. Però come si fa a tradurre in pratica questa prevenzione?
Allora, come si fa? È una regola che...
Adesso restiamo sulle intenzioni, sì. Poi dopo vediamo cosa è poi capitato di fatto.
Sì, il principio si trasforma in un'azione che è guidata dal lavorare individualmente, cioè come si fa? Guardarli uno per uno e non come gruppi di persone o statistiche. Per esempio lo strumento test non va, fotografa il ragazzo, ma non entra dentro la sua biografia, la famiglia che ha, il contesto anche in cui vive, se vive in città, se vive in montagna. L'azione Daedalus ha preso questo problema per le corna andando a guardare i ragazzi uno per uno, e il metodo giusto per farlo è raccogliere le loro storie. Come si conosce una persona? Se non facendola parlare, dandogli voce, raccogliendo il suo racconto, facendosi dire il più possibile. Bisogna dare voce ai ragazzi per conoscerli.
E poi da lì partire.
È da lì partire, ma questa è proprio la premessa fondamentale.
E così voi avete costruito un gruppo di lavoro con queste intenzioni.
Sì, esatto.
Con la Svizzera.
Sì, con la Svizzera.
L'idea di lavorare con la Svizzera, che l'ha detto lei stessa, per i numeri stessi, è così diverso, un mondo diverso, un mondo che è più lontano di quel che possa sembrare, certo. In chilometri.
Sì, è lontano, poi avete un sistema di alternanza scuola-lavoro che è molto forte, noi volevamo cogliere anche l'occasione per confrontarci con delle ottime pratiche in ambito scolastico, quindi si partiva soprattutto anche per conoscere di più di un sistema scolastico così efficiente, però è anche vero che il 5%, per quanto sia basso, sono sempre dentro quel 5% ci sono sempre persone
che
e non
soffrono.
È che perché sono poche non vale la pena. Cioè l'obiettivo più alto è lo 0%, quindi anche come racconteranno sicuramente Francesca e Vincenzo, dentro quel 5% ci sono tantissime ragazze e ragazzi che hanno bisogno di supporto, di essere riconosciuti, e quindi anche in quel caso il progetto sarebbe stato utile. E poi è anche un progetto di orientamento, quindi anche per i ragazzi che non sono a rischio abbandono, l'utilità è scegliere in maniera consapevole, anche se non abbandonerai la scuola, però ci sono anche fenomeni sempre più frequenti di turismo scolastico, no? Lo accennavate anche, si cambiano durante il percorso, si cambiano scuole, si cambia anche nell'apprendistato, si passa da una, ora non, spesso succede in Italia, anche da un'azienda all'altra, cioè senza un progetto coerente, no? Un progetto strutturato, quindi oltre che per le persone che sono a rischio abbandono, il progetto serve anche per aiutare coloro che a rischio non ce l'hanno di progettare in maniera coerente e sensata il proprio futuro.
Ecco, e qui per il momento la fermo, anche perché dobbiamo vedere una distinzione fondamentale, Francesca Cangemi, è che qui non stiamo parlando comunque, per quel che riguarda la Svizzera, strettamente di orientamento scolastico, perché esiste già l'orientamento scolastico.
Esatto.
Ed è anche una cosa molto ben collaudata.
Esatto, come diceva bene Maria Chiara, qua da noi abbiamo ottime pratiche, abbiamo un ottimo orientamento scolastico nelle scuole, abbiamo degli orientatori professionali, abbiamo gli insegnanti di classe che lavorano con le classi proprio in questo senso. Quindi da noi non si trattava di fare in questo senso orientamento professionale, bensì lavorare all'orientamento alla scelta, proprio per far capire anche magari anche quei ragazzi che ancora non sanno dove, in che direzione andare, far capire che è importante scegliere in modo giusto.
Scegliere prima ancora di orientarsi.
Esatto.
Lei sta dicendo. Vincenzo Todisco, lei è stato coinvolto, lei che è scrittore, è vero, insegna anche alla scuola pedagogica, ma soprattutto è la sua veste di scrittore che è stata coinvolta in questo progetto. E i suoi occhi già a pensarci stanno sorridendo. È stata una bella esperienza, immagino, anche per lei.
Sì, è stata un'esperienza veramente molto... che mi ha coinvolto molto, perché il privilegio dello scrittore all'interno di questo progetto era proprio quello di abbandonare insieme ai ragazzi per un momento la questione dell'orientamento e la questione della dispersione, cioè proprio
fare un passo indietro
e lavorare sulla propria biografia, cioè lavorare con i ragazzi su quello che loro avevano dentro, come diceva prima Maria Chiara, il test che fotografa, mentre con la scrittura poi abbiamo veramente cercato di entrare dentro i ragazzi e permettere ai ragazzi di entrare dentro di sé. E questo è stato...
Non è automatico.
No, assolutamente. Anzi, ho incontrato ovviamente molte resistenze anche. I ragazzi non erano abituati a lavorare in questo modo. C'era anche una differenza molto interessante tra... Perché noi abbiamo lavorato nella parte tedesca, avevamo delle classi nella parte tedesca e delle classi nella parte italiana, nella parte italofona, quindi in mesolcina. Ed era interessante vedere come c'era anche proprio questa cultura diversa rispetto al riflettere su se stessi, mettersi in gioco, parlare di sé. C'era più apertura e più disponibilità.
Cioè, cultura diversa tra i due mondi, quello tedesco e quello italofono.
Sì.
Riusciamo a immaginare quale fosse quello più aperto.
Appunto, era il mondo italofono che era più aperto. Cioè, questi ragazzi che erano già più abituati a parlare di sé, a mettersi in gioco, a riflettere, a fare una riflessione su se stessi. Però anche lì un conto è scrivere e rimanere in superficie. Il fatto era poi la sfida era poi di cercare di andare in profondità e di vedere quello che c'era sotto alla superficie. Ed erano ragazzi che non è che scrivessero molto. E quindi
fino a quel momento poi hanno scoperto che è bello scrivere di sé, ma soprattutto con uno scopo,
sì.
Che non era la scrittura, perché tanti ragazzi oggigiorno comunque scrivono, perché
sì.
Basti pensare a Facebook, ai telefonini, stanno sempre scrivendo qualche cosa.
Ma forse un altro modo di scrivere, no? È una scrittura che rimane più in superficie, invece qua si trattava proprio di andare anche in profondità e di andare magari anche a rivangare cose poco piacevoli, cose che magari si preferisce non dire o non... cioè non era una scrittura semplice, penso che anche abbiano fatto fatica forse anche per quello.
Sì, e spesso scrivendo su Facebook non succede, ma quando scrivevano qui rimanevano loro stessi sorpresi magari di qualcosa che scrivevano e che rivelava loro qualcosa di loro stessi. E allora c'era questo momento così di sorpresa anche, dove dicevano: ah, ma questo in fondo non mi rendevo conto di questo aspetto della mia personalità, adesso scrivendo mi sono accorto che ho questo sogno o che ho questa utopia o queste paure che prima non conoscevo, non mi rendevo conto di conoscere.
E infatti sono invitati questi ragazzi a vedere proprio un po' più a fondo qual è la loro vocazione, ma partendo un po' alla leggera, non dai test, non dai numeri, non da elementi di per sé troppo scientifici o anche troppo razionali, ma semplicemente con leggerezza forse guardare dentro loro stessi.
Sì, con più o meno leggerezza, perché i problemi vengono poi magari dopo, quando poi ci si rende conto cosa c'è sotto, ma il programma era anche impostato così, che si parteva da testi di letteratura o da filmati dove si vedevano delle situazioni magari difficili e poi si cercava di di usare questa situazione a degli scopi propri per cercare di aiutare i ragazzi a guardare anche dentro se stessi, a vedere se anche loro avevano vissuto delle situazioni del genere, se riuscivano a immedesimarsi.
E saranno anche andati in crisi qualcuno.
Ma sì, perché il momento doloroso tornava sempre, soprattutto quando i sogni e le utopie si scontravano con la realtà. Io avevo diversi ragazzi che magari arrivavo il lunedì, lavoravo con loro e esprimevano una loro visione, un loro sogno. Io li incoraggiavo e dicevo: ecco, è importante è inseguire i propri sogni. E poi tornavo la settimana dopo e magari mi dicevano: sì, però mi hanno detto che è un sogno stupido, perché tanto non ci potrò mai realizzarlo. E quindi mi trovavo sempre in questa situazione scomoda, in fondo, della persona che magari prometteva delle cose che però loro poi a un certo punto, dopo una settimana, avevano l'impressione: sì, ma tu ci stai vendendo troppo fumo.
Perché è un po' rischioso parlare di sogni, d'altra parte bisogna.
Sì, ma è rischioso, però una volta di più mi sono reso conto che è molto importante, perché c'erano molti ragazzi che avevano la strada segnata e dicevano: ecco, io sì, farò questa cosa, non sono molto convinto, però ormai è così, perché lo vogliono i miei genitori o perché è l'unica cosa che posso fare. E soltanto riflettendo poi attraverso la scrittura si rendevano conto che ma forse non era veramente così, forse c'era anche un'altra possibilità o un'altra cosa che potevano fare che corrispondeva più ai loro sogni.
Perché poi lì, se davvero sono sulla propria strada, quella indicata dal sogno, è lì che poi possono attingere l'energia per diventare quel che desiderano.
Assolutamente, ed era quello, ma questo l'abbiamo notato anche insieme. C'erano ragazzi o ragazze che dagli insegnanti c'erano stati indicati come
allievi
deboli, problematici. Infatti all'inizio ci siamo accorti subito che non parlavano, non scrivevano. Però nel corso del progetto erano proprio loro quelli che poi a un certo punto si sono aperti e sono come esplosi. Io mi ricordo una ragazzina che all'inizio proprio mi guardava anche in cagnesco, non voleva parlare,
cosa
non voleva scrivere,
me?
Cosa vuoi tu da me? Poi dopo a un certo punto era quella che continuamente si metteva in gioco, parlava, o ce n'era un altro che si è scoperto poi durante il progetto che era un grande specialista di film. Fino a quel momento non aveva detto mai niente, e poi quando abbiamo incominciato a riflettere sui film, a parlare,
e lui sapeva tutto.
Lui sapeva tutto e parlava, e gli altri rimanevano proprio così a bocca aperta.
Quindi voi avete detto che il lavoro sì era individuale, però il gruppo ha fatto tanto.
Sì, sì, il gruppo ha fatto tanto, perché alla fine si faceva il lavoro di scrittura, quello era un lavoro che si faceva individualmente e dove si cercava di andare in profondità individualmente, ma c'era questo grande lavoro di gruppo. Infatti in uno degli ultimi incontri abbiamo un po' cambiato, anche perché ci eravamo resi conto che i ragazzi si erano stancati di scrivere.
Siete riposizionati lavoro facendo.
E abbiamo cambiato un pochettino, abbiamo detto: adesso facciamo un altro tipo di lavoro dove i ragazzi e le ragazze devono mettersi in gioco, proprio in giochi di ruolo, proprio facendo teatro, sì. Diciamo.
E lì di nuovo si sono scatenati.
Sì, ma poi quello che trovato anche molto interessante è che già all'interno del gruppo stesso c'erano i preconcetti. Nel senso, ecco, i ruoli erano già distribuiti. Il gruppo sapeva, ecco, quello non è bravo, quello non sa parlare.
E lì
mi hanno fatto arrabbiare alcune volte, perché quando vedevo che quelli che erano ritenuti meno bravi e quindi erano anche stigmatizzati, però cominciavano ad aprirsi, però il gruppo diceva: ma tanto tu non sai parlare, ma tanto tu non sai leggere, ecco. E allora dicevo: ma guardate, ecco, è proprio questo il punto, stiamo lavorando su questo problema.
E meno male che queste cose saltavano fuori,
sì,
perché comunque la debolezza dei gruppi è proprio sempre questo nella vita,
certo.
Non solo lì dove li ha visti lei,
sì. Non lasciatevi dire dagli altri quello che non sapete fare.
Buongiorno Maura, benvenuta.
Buongiorno. Io ho 61 anni, se tornassi indietro non studierei più all'università. Trovo che non è il tempio della cultura, per niente. Io ho studiato archeologia e lingue antiche.
E quindi altro che sogno per scegliere una facoltà di questo tipo.
Era il mio sogno da quando avevo 5 anni.
E quindi lei si ritiene quasi una dispersa al contrario.
Tra l'altro ho potuto lavorare poco, perché se non si va via, io ho fatto anche una famiglia. Se non sposi un archeologo, cosa che è molto...
accade nei film.
No, gli archeologi di solito non hanno famiglia. O se l'hanno, sono due archeologi. No, poi l'archeologia degli anni 70 a Zurigo, no.
Quindi lei ha scoperto che sognava una cosa e ne ha trovato un'altra.
Se avessi potuto, ma nella mia famiglia era assolutamente imperativo fare qualcosa di culturale, avrei fatto qualcosa di più culturale, secondo me, qualcosa d'artigianato, magari anche, io sono molto brava, ho sempre fatto i vestitini per le bambole, avrei fatto, oggi si direbbe la designer, ma a me bastava fare una buona sarta, oppure qualcosa di veramente artistico. Io trovo che nell'artigianato, in tante cose, in lavori più pratici, c'è forse più intellettualità che in quella pretesa intellettualità che c'è negli studi universitari.
Non potendo generalizzare, però la sua esperienza questo le ha raccontato.
Questo. Io poi ho due domande. Sembra di sentire un mondo, non so, fantastico, fairy, un mondo come non ho mai visto a scuola.
Quello che le stanno raccontando.
Degli anni 50 non era così. La scuola di mio figlio degli anni 80 in Svizzera, io abito Berna, però mio figlio ha fatto le scuole in francese. Ecco, non ho mai visto cose così. Perché non fate mai dei progetti coinvolgendo la parte francese, che secondo me è la più è la parte dove la scuola è più normata.
È bella questa conclusione della telefonata con lei, perché infatti noi facciamo queste trasmissioni proprio per invogliare altri quando i progetti riescono, perché un conto è la dichiarazione di intenti, un conto è arrivare qui a parlare di un progetto che si è davvero concluso, quindi non è ancora finita la nostra trasmissione,
spero,
ma arriveremo a dire che cosa hanno trovato i ragazzi.
Io non so quanto voi conoscete il mondo romando, io lo conosco molto bene perché poi mio figlio, avendo fatto francese, però lui parla perfettamente inglese e francese, il tedesco non parla lo Schweizerdeutsch, e questa è anche una cosa che trovo che...
Insomma, lei sta dicendo che altrove c'è bisogno, tanto per tirare insieme un po' la telefonata.
Ma nella Svizzera francese, non so se siete al corrente, ma guardate che c'è gente, e non nomino neanche le associazioni, che dicono... che sono per soffrire, per studiare bisogna soffrire, il professore deve travasare la sua sapienza e gli allievi devono accettarla, più o meno come, peggio che la scuola degli anni 50-60 che abbiamo fatto noi, perché il Ticino secondo me non è paragonabile a nessun altro qui nei cantoni.
E il Ticino la ringrazia, la Svizzera
il
italiana.
Il Ticino veramente ha fatto degli, io non lo so perché, ha fatto anche l'asilo, se voi guardate un asilo in Svizzera francese.
Adesso non possiamo fare una dispersione durante la nostra telefonata, comunque tutti gli argomenti che lei sta sollevando sono veramente molto interessanti.
E poi
la ringrazio.
Una seconda domanda.
Solo se è molto breve.
Sì, come fate ad applicare una cosa così quando ci si chiede sempre, no, si chiede agli studenti di scegliere, agli studenti, a tutti gli studenti, ai larghi, in base a quello che l'economia e la, ecco, la macroeconomia chiede. richiede.
Benissimo, la domanda è precisa, la ringraziamo molto. Grazie. Maura ci ascolta per radio.
Sì, grazie.
È bello perché questa signora ha puntato il dito proprio, soprattutto nella conclusione, su una domanda cruciale che voi avete sicuramente, della quale avete tenuto sicuramente conto. Maria Chiara Pizzorno, ricoinvolgiamo lei su questo.
Sì. Allora, partendo
visto che voi dite,
dicevate
ai ragazzi, imparate a consultare le stelle.
Certo. Le stelle nel senso quello che l'anima ti indica, la tua vocazione. Allora, rispetto al dato economico, intanto proprio perché l'economia cambia, i settori del lavoro cambiano rapidamente, non ha senso con un ragazzo di 13 anni dirgli scegli oggi in base ai trend occupazionali del 2012. Cosa sarà quando nel 2020, nel 2022? Non lo sappiamo. Cioè, non si può condizionare la scelta di un adolescente oggi su quello che sarà un'economia tra 5 anni, ma banalmente perché questi cicli sono rapidissimi, se vediamo anche nel settore tecnologico, quali saranno le professioni del 2020? Non lo sappiamo e quindi non è quello un modo per orientare la scelta. Se vuole mi interrompo, se volete dire
consultare le stelle, dicevamo, appunto.
Certo, ha più senso proprio in virtù di questi cambiamenti repentini del mercato, dei settori di lavoro, insegnare al ragazzo a seguire, a costruirsi un progetto e seguendo, anzi tanto più sarà motivato il ragazzo, tanto sarà più spinto dalla propria passione, dai propri talenti, tanto più riuscirà a reggere in un mondo dove le cose, dove il terreno su cui si cammina si sposta continuamente. Se tu hai questa forza interiore, questa determinazione, questa energia, sei più adatto oggi ad affrontare.
Oggi più che mai.
Più che mai, quindi io rovescio, io ai ragazzi voglio dire, segui, catalizza le tue energie, trova un obiettivo, fai un progetto, vai avanti perché il mondo che è intorno gira continuamente, ti toglie la terra sotto i piedi un giorno sì, un giorno no e non... E questo ti aiuta di più a stare sulla tua traiettoria.
E questa era proprio anche la difficoltà che abbiamo incontrato, perché non è più, non si tratta più di fare prima di tutto una scelta definitiva. Mentre alcuni decenni fa tu decidevi di fare il falegname o decidevi
e questo
di fare,
era per la vita.
E lo facevi per la vita. Adesso tu sai già di scegliere qualcosa che non è qualcosa di definitivo. Questo può avere dei vantaggi ma anche degli svantaggi, prima di tutto perché puoi anche dire beh, tanto non è definitivo, intanto faccio questo, ma può essere la cosa sbagliata. E quindi,
però il vantaggio oggi è proprio questo, che magari di fronte a una scelta sbagliata la società stessa aiuta un po' a cambiare strada, anche se sembra paradossale perché
sì, puoi aggiustare
anche tutti i risvolti negativi,
puoi aggiustare il tiro eventualmente. Però io vedo anche molti ragazzi che sì, intanto fanno questa cosa, però sono comunque 3-4 anni della loro vita, è un momento molto importante della loro vita, che fanno qualcosa senza nessuna passione, senza nessuna vocazione,
con tutte le energie che avrebbero in quel momento,
con tutte le energie che avrebbero. Io lo trovo veramente sprecato, e se riusciamo ad aiutarli attraverso la scrittura, attraverso questo metodo, anche se sanno di fare qualcosa di provvisorio, però che sia comunque qualcosa che li coinvolga e che li appassioni, insomma.
Arriva però spontanea un'intuizione, sembra che comunque, noi abbiamo parlato dell'orientamento scolastico dicendo che in Svizzera funziona e anche molto bene, però forse non è detto che in futuro un passo avanti lo si possa anche fare e mettere insieme un lavoro fatto di squadra con gli orientatori scolastici e con persone come voi che hanno fatto questa esperienza, che non è necessariamente appunto di orientamento. Non siete andati a vedere dove possono andare, la pratica che pure c'è, no? Dei ragazzi che possono fare pratica anche una settimana nei Grigioni, ma non è quello il vostro discorso. Quindi fare un discorso parallelo che però trovi dei punti d'incontro potrebbe essere un futuro anche abbastanza prossimo.
Ma perché no? Cioè ben venga un tipo di collaborazione di questo tipo. Infatti noi nei Grigioni, nel nostro lavoro, abbiamo cercato di non intralciare il lavoro che viene comunque fatto.
Ecco, non intralciare non significa ancora collaborare.
No. Quindi quello potrebbe essere un prossimo
passo successivo,
lavorare in questo modo, un lavoro di team, di squadra.
E passare tutto quello che voi avete appreso facendo questa esperienza.
Esatto.
Perché è stata formativa anche per voi.
Estremamente, estremamente formativa questa esperienza.
E poi tutto il lavoro della scrittura creativa è ancora tutto da fare, eh? Questo non dobbiamo illuderci. Voglio dire, prima Maria Chiara parlava dei test, e comunque l'orientamento scolastico in Svizzera si fa sempre e solo attraverso i test, a nessuno verrebbe in mente.
E molti colloqui però anche.
E molti colloqui, sì, però il metodo della scrittura creativa siamo ancora molto lontani da poterlo considerare un metodo.
Quindi questo è un appello che lei sta facendo agli orientatori. Venite a cercarci che noi ci siamo. Marco, buongiorno. Poi ascoltiamo un disco, vedo altre telefonate che si stanno annunciando, però prima appunto ascoltiamo Marco e poi un momento musicale.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
A mio parere c'è troppa pressione da parte dei genitori e forse anche della società che indica come via assoluta liceo, università. Io conosco molti giovani che poi si sono, come ho sentito la signora prima, che poi si sono pentiti perché hanno detto ma sì, continua a riempire carte, a fare cose che teoriche, ho lì tanti bei lavori scritti, ma a me tutte le mie facoltà di manualità così vanno perse. Cioè, io, c'è gente che ha veramente rimpianto di aver preso una strada completamente sbagliata.
E se la sente di dire invece qual è stata la sua esperienza?
Ma io ho sbagliato a fare il liceo scientifico, avrei dovuto fare il liceo letterario.
È un bel errore.
Con fatica enorme ho dovuto recuperare il latino in un anno.
E ce l'ha fatta?
Ce l'ho fatta, ma non lo consiglio a nessuno. Però erano scelte a quei tempi da fare a 13 anni, una follia totale.
Sì, la ringraziamo molto per questo intervento. Prego. Che ci permette però di ricordare che gli scrittori coinvolti erano 6 scrittori in tutto questo progetto. Uno di questi sul sito si può sentire quali sono le considerazioni di Roberto Saviano. Sentiamone un momento, uno stralcio molto, molto, molto breve.
Se smettete di andare a scuola vi fregheranno tutti. Nel tempo vi sentirete svanire quella sensazione di illusoria libertà che ti ha dato il non andare a scuola, perché ti senti più grande, più figo. Nel tempo svanirà e ti sentirai invece vincolato dall'ignoranza. Chi non va a scuola o chi decide a un certo punto di non andarci più sta commettendo un omicidio verso la propria anima, verso il proprio onore, verso il proprio valore. Lo smarrisci per sempre perché non riesci più a essere fedele a te stesso, perché devi poi adattarti, devi poi obbedire al primo arrivato e soprattutto poi non apprezzi più nulla, non apprezzi abbastanza. Persino l'accesso alle emozioni più disparate, se smetti di studiare, lo perdi.
E questo era Roberto Saviano, che appunto invece dice un po' la cosa quasi contraria rispetto a quella che ci stavano dicendo i due ascoltatori al telefono. Anche smettere di studiare per molte persone può essere un grande dolore e il rischio arriva proprio lì, in quell'età, quando lo studio, Vincenzo Todisco, diventa quella fatica che magari uno ha voglia di mollare per un po' e poi però paga a caro prezzo quella scelta.
Ma certo, si può sbagliare in tutti i sensi. C'è chi decide di studiare e poi si accorge che avrebbe voluto fare un'altra cosa, viceversa chi in un primo momento pensa di non essere adatto allo studio, poi andando in là con gli anni.
Sì, però Saviano è stato durissimo, eh? Ti fregheranno, sì, se non studi.
Sì, però lui non, penso che non intendesse soltanto studiare nel senso studiare all'università, studiare, cioè anche il falegname deve studiare, applicarsi, formarsi, andare avanti.
Forma una cultura attorno a te, la tua, certo, cultura probabilmente. Ascoltiamo un disco, poi aspettiamo vostre telefonate 0848 030707. Ripeto, la domanda che noi vi facciamo è questa: chi se la sente appunto di farlo è per dirci se tornando indietro avreste fatto magari un'altra scelta.
Non voglio questo. Le mamme danno sempre tutto.
E così stiamo parlando di scelte più scolastiche però, e non di capricci in questo momento.
Sì,
stiamo parlando, ecco appunto, il figlio che magari dice voglio questo, se vuole il nuovo telefonino è un conto, ma se vuole fare una scelta e non so, smettere di studiare oppure continuare gli studi,
sì,
è un'altra espressione di desiderio.
Se uno non vuole più andare a scuola,
sì,
c'è qualcosa che non va in lui.
Ah, lei sta dicendo che chi smette di studiare è perché ha un problema? Questo
certo.
S'azzarda a dire.
Sì, certo.
È un po' coraggioso come affermazione, perché in questo modo lei mette da parte tutte le persone che decidono invece di orientarsi verso una professione anziché continuare gli studi accademici.
Forse non ci siamo capiti.
Ma volentieri l'ascoltiamo. Lei dice che il suo suggerimento sarebbe continuate a studiare.
Sì, se non è troppo uno stress. Perché magari uno veramente non ce la fa.
E chi non ce la fa deve scegliere qualcos'altro purché gli piaccia.
Esatto, ecco, è quello, fare cosa si vuole.
La ringrazio molto.
Anche a lei, grazie, buon appetito, arrivederci.
Anche a lei, grazie, sì. Mi sembra che questa telefonata sia molto in sintonia col senso del progetto Francesca Cangemi, che è proprio questo, quello di intanto non considerare capriccio quello che è la scelta di un ragazzo a quell'età.
Esatto. Poi,
considerarne anche le difficoltà.
Esatto, e non so se siamo stati, c'è stato un fraintendimento, cioè non, Daedalus non vuole portare tutti i ragazzi a studiare, ma vuole portare ogni ragazzo a trovare la sua via, che può essere per l'uno uno studio, scuola superiore, università, non so cosa, ma può essere anche un apprendistato, un mestiere dopo. Quindi le strade individuali, per ognuno la strada che va bene per lui.
Viene anche un sospetto, Vincenzo Todisco, che forse abbiamo irrigidito troppo un bivio, che è quello storico, continuare gli studi oppure no. Mentre invece nel vostro progetto siete andati molto più in là. Non vi siete arenati sul bivio studio o non studio, che poi può essere anche fattore di ansia, di vere e proprie angosce per un giovane, ma andare oltre.
Proprio andare oltre, e soprattutto non si trattava di dire io voglio andare a studiare o non voglio andare a studiare, si trattava di dire, di scoprire quello che nella vita mi sarebbe piaciuto
e
fare.
E solo in seguito vedere se per farlo occorreva studiare ancora oppure.
E prima l'ascoltatrice parlava di ragazzi viziati. Anch'io nelle mie classi ho avuto dei ragazzi viziati. In un altro senso, però, forse erano quei ragazzi che dicevano: ma io non ho bisogno di Daedalus, tanto io so già benissimo quello che farò. Avevano magari avuto tutti gli aiuti che dovevano avere da parte dei genitori, che gli avevano trovato un posto, avevano la strada già segnata, e quindi.
E perché lei li considera viziati?
No, li consideravo viziati perché assumevano un po' questo atteggiamento quasi un pochino strafottente nel dire: ecco, io non ho bisogno di questo progetto perché tanto so. Però dopo, attraverso la scrittura, mi accorgevo che anche loro, che quando incominciavano a traballare le loro certezze, che loro
era lì il momento più
era
bello.
Lì il momento, no, di dire: ah, ecco, vedi, in fondo non è poi tutto così chiaro come tu pensi che sia, quindi anche tu, pur dicendo che hai l'apprendistato, che saprai dove andare a lavorare, ecco, ti accorgi che però, ecco, scavando poi magari ci sono altri aspetti che non hai considerato e che forse sono importanti
o di enorme importanza. Abbiamo un padre. Sì, se può aggiungere qualcosa volentieri.
Sì, rispetto a questo discorso che l'esplorazione della propria identità non può essere chiusa a 14 anni, perché magari tu aderisci alle aspettative che i genitori hanno per te. Due ascoltatori questa tematica l'hanno sottolineata, il peso che la famiglia ha.
Oppure il proprio collettivo interiorizzato.
Interiorizzato, esatto. Interiorizzi delle aspettative genitoriali e sociali e chiudi l'esplorazione identitaria. Invece, come diceva Vincenzo, va riaperta laddove si è chiusa troppo velocemente, precocemente, perché è un percorso che si fa per tutta la vita, l'esplorazione.
Sì, e la cosa interessante è come riaprirla. È vero che i colloqui sono molto importanti, però la grande vostra scoperta è che la scrittura dà qualcosa in più.
La scrittura, sì, è il racconto.
Ascoltiamo un padre che ci telefona. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie. Gli ultimi due interventi dei due relatori credo che si avvicinino molto a quanto è la mia esperienza. Io ho avuto una figlia che ha veramente fatto un po' fatica, desiderava andare al liceo, poi non è andata col liceo e allora ha fatto un apprendistato. Finito l'apprendistato molto bene, ha lavorato un anno e poi ha detto: no, io voglio prendere un'altra strada. Ha fatto la maturità ed ora è insegnante. Ci ha messo un po' di più degli altri, però io credo che l'importante proprio all'interno del rapporto con i nostri figli sia quello di lasciare loro quello spazio necessario per decidere, e poi anche se la decisione è per noi sbagliata,
un po' strampalata,
accompagnarli, no, al fine di trovare con loro quella che è la miglior soluzione. Capisco che non a tutte le famiglie sia possibile fare in modo che un figlio raggiunga la fine dei suoi studi a 23, 25, 26 anni, 27 anni, però credo che la felicità di mia figlia in questo momento valga tutti i sacrifici fatti.
La ringraziamo moltissimo, bella. È bella come telefonata, anche come telefonata conclusiva, Vincenzo Todisco, e questa parola, la felicità, doveva pur uscire.
Sì,
adesso è uscita.
Alla fine si trattava proprio di questo. Io l'esperienza più bella che ho fatto è vedere questi ragazzi, queste ragazze, quando riuscivano attraverso la scrittura a formulare il loro sogno, a vedere come brillavano gli occhi di questi ragazzi. Insomma, questa è stata per me l'esperienza più bella.
Bello però anche invece leggere dal suo diario cos'era per lei andare incontro a questi ragazzi. Se ha voglia, abbiamo ancora qualche secondo di tempo, di leggere queste poche righe che ha davanti agli occhi.
Sì, quando io ogni settimana prendevo la macchina e andavo da loro e sapevo che mi aspettavano.
E cosa ha scritto?
Bisogna prima provare a fare il passo sotto la neve, la pioggia, a farlo sapendoli laggiù, stravaccati nei banchi. La pioggia appanna i vetri della macchina, freno nelle curve, acceloro sui rettilini, so che mi aspettano. So che fanno fatica a stare fermi nei banchi, so che hanno bisogno di essere ascoltati anche quando sembra che non abbiano niente da dire. Saltati preliminari, liquidati gli schemi prestabiliti, proviamo a scrivere, a individuare una traccia, a iniziare un percorso, ma bisogna fare in modo che loro possano recuperare la loro bussola. E allora cerchiamo. Quando insisto sul fatto di scrivere, mi guardano un po' basiti. Cosa potrà mai scrivere chissà di avere il destino già scritto? Cosa dovrà mai scrivere chissà che non gli è stato promesso il mondo? A che serve mettersi a scrivere? Ci provano lo stesso, un po' per accontentarmi, un po' perché ci vogliono credere.
Ci hanno provato ed erano felici di averlo fatto.
Certo, e per me è stata un'esperienza veramente molto molto gratificante.
E per lei invece, Francesca Cangemi, parlando di quel che ha dato a lei questa esperienza, che abbia dato ai ragazzi, si sa. Tra l'altro anche lei ha alcune frasi di ragazzi
sì, esatto,
scritte. Poi dopo però deve dirci anche cosa ha dato a lei.
Per me è stata un'esperienza nuova, non avevo mai fatto questo tipo di esperienza, è stata estremamente gratificante. Anche alla fine i colloqui che ci sono stati, ho avuto dei colloqui con singoli ragazzi, non sono stati tanti a voler poi effettivamente porsi a questo colloquio, però i colloqui che ho avuto sono stati per me veramente dei bei colloqui, dove ho proprio visto che scrivere per questi ragazzi ha messo in moto dentro di loro qualcosa che è stato come, non so, una scintilla che ha fatto nascere qualcosa, e penso che tuttora non sia una cosa che si siano dimenticati, che è qualcosa che potrà accompagnarli, penso,
può anche avergli cambiato la vita. Forse loro in questo momento non lo sanno ancora, ma tra qualche anno potrebbero anche ricordare questo momento molto importante. Per lei invece, Maria Chiara Pizzorno? E siamo anche sui saluti in questo modo.
A me ha dato la felicità di Daedalus. Non ho mai fatto un progetto in cui mi sono sentita così felice di partecipare, di dare il mio contributo, perché lavorare con gli adolescenti sul loro potenziale veramente ti restituisce tantissimo. Quindi invito tutti ad andare a vedere il raccoglitore di stelle, che è questo video, che dà proprio.
Allora deve dire
di
anche come accedere
fatto
a questo video.
Su YouTube, scrivendo semplicemente raccoglitori di stelle, e c'è Progetto Daedalus, è il video, e dà proprio il senso che siamo andati alla ricerca con loro a cercare le stelle.
Allora, le stelle, un progetto che è finito ed è finito così bene, tirate le somme e vedo veramente che siete tutti molto soddisfatti. Per forza è destinato a far proselitismo, non potete fermarlo lì.
Continuerà, ne siamo certi.
Da parte sua allora ne è certissima, ricordando sì. Che lei ci sta parlando da Biella, perché era un progetto Interreg,
sì,
questo lo diciamo,
certo,
per chi si fosse messo tardi all'ascolto, e come progetto Interreg ha visto dalla vostra parte voi con le scuole di Biella e con i problemi anche che si sono presentati con i vostri ragazzi, e che però avete saputo lavorare molto bene insieme all'Alta Scuola Pedagogica del Canton Grigioni, che a loro volta, allora, Francesca Cangemi, voi volete sicuramente anche voi continuare qualche cosa.
Anche
alla
noi,
fine di questo progetto,
anche noi,
e non metterlo lì in un cassetto come un bel ricordo per il futuro.
No, sicuramente no, e sicuramente vale la pena di ripensare su questa scrittura autobiografica. In
sarete
che
invitati
modo,
dalla Svizzera francese, come diceva quella signora.
Magari, no, lavorare su questo tipo di scrittura autobiografica che sicuramente dà molto.
Sì, lì siamo, ecco, non dobbiamo farci illusione, lì siamo veramente all'inizio ancora, almeno per quanto ci riguarda. La scrittura creativa a scuola non è veramente molto presente. Si scrive, ma si scrivono testi sempre piuttosto oggettivi. Lavorare sulla scrittura creativa io penso che sia una strada tutta da scoprire e da percorrere, però sono convinto che possa dare ottimi risultati e soprattutto far crescere i bambini e i ragazzi.
E noi purtroppo siamo alla conclusione della nostra trasmissione. Vogliamo ricordarvi che domani in Mille Voci sarete con Isabella Visetti e con i suoi ospiti. Si parlerà del sondaggio del Papa Francesco sulle famiglie di oggi, in vista del sinodo straordinario sulla famiglia che si terrà il prossimo autunno. Io ringrazio di cuore voi tutti che ci avete ascoltati e i nostri ospiti, che sono stati Vincenzo Todisco, che è scrittore, collaboratore scientifico all'Alta Scuola Pedagogica, Francesca Cangemi, che è insegnante ed è stata mentore per il progetto Daedalus, grazie anche a lei.
Grazie anche a lei.
E grazie anche a Maria Chiara Pizzorno, che ci ha seguito al telefono della direzione scientifica del progetto Daedalus nella città studi di Biella. Grazie,
grazie
davvero a tutti.
Grazie a tutti.
In Valle Maggia la strada tra